Supera i tuoi limiti. Samsung Galaxy Watch 6 è il trainer ideale di ogni atleta perché monitora perfettamente ogni allenamento. E con l'intelligenza artificiale di Galaxy S24 posso tradurre le telefonate da altre lingue in tempo reale. Scopri di più su www.samsung.it.
One Podcast.
Giornalisti mi hanno rimbattizzato Foxy Noxy. Hanno pubblicato titoli su orgie e giocattoli sessuali.
Com'è passata Amanda Knox dal ruolo di ragazza ingenua a quel sapone a quello di Foxy Noxy, una ragazza astuta, scaltra e spregiudicata? In breve tempo il centro della storia non è più Meredith Kircher la vittima. La protagonista adesso è la ragazza di Seattle. Fuori dalla villetta del delitto, Amanda viene ripresa dalle telecamere in atteggiamenti affettuosi con Raffaele. Lo abbraccia, si scambiano qualche effusione. Tanto basta per dire: guardate, la sua amica è appena morta e lei bacia il fidanzato.
E hanno trasmesso una clip di 3 secondi in cui Raffaele mi baciava per darmi conforto. Ingrandita, al rallentatore, ripetutamente, per anni.
A dire il vero, Amanda e Raffaele non sembrano capire bene le conseguenze dei loro atteggiamenti. Verso sera, il giorno successivo al delitto, vanno in un negozio di abbigliamento del centro. Ridono e parlano in inglese, racconta il titolare. Sono rimasti mezz'ora, sembravano molto rilassati, si abbracciavano e si baciavano continuamente. L'uomo parla di atteggiamento assolutamente esibizionista. Poi si avvicinano alla cassa dove ci sono dei tanga. Amanda ne prende 2 e Raffaele le dice: dopo te lo metti a casa e facciamo sesso selvaggio. Gli ex fidanzati la descrivono come una facile. L'ho conosciuta e siamo andati subito a letto e poi è scomparsa, racconta uno. Voleva solo sesso, ne era ossessionata, riferisce un altro. Per molti, dietro l'aria innocente, si nasconde una donna perversa e questo la renderebbe diabolica.
Sul palcoscenico mondiale io non ero un'imputata, innocente fino a prova contraria. Ero una furba, psicopatica, sporca e drogata puttana, colpevole fino a prova contraria.
Colpevole fino a prova contraria, dice Amanda al Festival della Giustizia di Mantova, rovesciando il principio di presunzione di innocenza. L'avvocato di Sollecito, Giulia Bongiorno, cercherà di smontare l'immagine diffusa di un'Amanda cinica e spregiudicata.
Io credo che in questi anni si sia fatto un ritratto deformato di Amanda Knox, proprio trasfigurandola, disegnandola come Jessica Rabbit, cioè come un personaggio dominatrice, mangiatrice di uomini, ma in realtà è stata disegnata così, ma Amanda Knox non è così.
Io non sono cattiva, è che mi disegnano così.
Meredith, il delitto di Perugia. Un podcast di Antonio Iovane. Amanda.
Si invitano gli operatori che volessero effettuare le riprese ad effettuarle nell'aula al piano meno uno, e ciò anche in relazione a quella esigenza manifestata in particolare dalla difesa di Amanda Knox che...
Il 13 giugno del 2009 noi giornalisti eravamo accalcati davanti alla recinzione di legno che ci separava dalla scena del processo. Gli imputati erano sulla destra, accanto alle gabbie vuote solitamente destinate agli imputati pericolosi, i magistrati a sinistra e al centro la corte. Su richiesta di procura e difesa, il giudice Massei ci invitò a lasciare l'aula.
Bene, scusate per favore, ecco, se senza rumore possono... Grazie. Quindi alle ore 9:40 viene chiamato il... Thank you. se il pubblico è cortesemente vuole evitare rumori, commenti sonori.
Uscimmo dall'aula senza nascondere disappunto. Volevamo vedere e ascoltare Amanda, studiarne i gesti, le parole, cercare di comprendere quanto quella ragazza che bucava, che era al centro dell'attenzione mediatica, fosse sincera. Ci ritirammo al primo piano, dove dovemmo accontentarci di seguire la sua deposizione da uno schermo.
Lei considerava Meredith Kercher un'amica?
Sì.
E ha sofferto per la perdita di questa amica?
Sì, proprio era scioccatissima. Non potevo immaginare una cosa del genere.
La ricorda mai nella sua vita di tutti i giorni? Ci pensa mai a questa amica che è stata con lei in casa?
Sì, io ricordo lei, ma alla fine lo conosceva per un mese. E poi, più di tutto, sto pensando di come di andare avanti con la mia vita. Quindi sì, io ricordo lei e mi dispiace tantissimo per quello che è successo, e qualche volta sembra che non può essere reale.
A interrogare Amanda è Francesco Maresca, il legale della famiglia Kercher. Il processo è iniziato da 6 mesi, seguito da 77 testate, soprattutto italiane, britanniche e americane, con 140 tra giornalisti, fotografi e cineoperatori. Ed è una battaglia. Il coinvolgimento di Patrick nell'omicidio è risultato un falso, eppure alla ragazza americana viene ugualmente chiesto conto della situazione descritta. Patrick e Meredith che si appartano e lei che rimane in cucina, sente le grida di Meredith e si tappa le orecchie. La testimone Nara Capezzali aveva sostenuto di aver sentito un urlo, ma lo aveva dichiarato 21 giorni dopo il memoriale di Amanda. Come faceva la ragazza americana a sapere che Meredith aveva lanciato quell'urlo lancinante? Il 12 giugno del 2009 Amanda viene incalzata dall'avvocato Carlo Pacelli, che difende Lumumba.
Signorina Amanda, senta, lei la sera del 1 novembre 07 ha sentito Meredith, la povera Meredith, gridare?
No.
Nel verbale del 6-11-07 alle 5.45 lei ha dichiarato che prima che morisse ha sentito Meredith gridare. Come faceva a sapere che Meredith prima di essere uccisa ha urlato? Chi gliel'ha detto?
Allora, quando stavo con la polizia, loro mi hanno chiesto se io ho sentito l'urla di Meredith. Io ho detto di no. E loro hanno detto, ma come sarebbe che tu non hai sentito l'urla di Meredith se tu fossi là? E io ho detto, guarda, non lo so, forse avevo le orecchie tappate. E hanno detto, va bene, scriviamo così e poi va bene.
La risposta di Amanda è off topic, si potrebbe dire. La ragazza di Seattle appare sempre più confusa. Pacelli incalza.
Io le faccio presente che alla data del 6 di novembre la polizia non sapeva che Meredith prima di morire aveva urlato.
Mi immagino che loro potevano immaginare, boh.
Prima che Meredith morisse, si è tappata le orecchie?
No.
Perché ha dichiarato il giorno 6-11 alle ore 5.45 che prima che morisse lei si è tappata le orecchie?
Nella mia confusione, sotto l'impressione della polizia, dovevo provare di seguire un ragionamento che loro hanno suggerito. E questo sarebbe che io avrei sentito un'ola di merda. Il fatto che io non ricordavo questo fatto, l'hanno suggerito che forse avrei attappato le orecchie, per cui ho seguito questo suggerimento.
Quel gesto, le mani sulle orecchie, come a non voler sentire un grido, le viene nuovamente ricordato il 13 giugno del 2009, insieme a un'altra reazione. È il pubblico ministero Mignini a ripercorrere il sopralluogo in via della Pergola del 4 novembre 2007. Perché, mentre esaminavano le stoviglie nella casa, si è messa le mani sulle orecchie?
Essendo nella casa, dovendo proprio guardare per vedere se qualcosa mancava che poteva essere usato per uccidere una persona, mi ha fatto impressione. Era come se non potevo nemmeno accettare il fatto che è stata veramente uccisa Meredith. Era così pesante la situazione, era, non lo so, e mi ha fatto proprio, mi ha colpito la situazione.
Quando hanno guardato i coltelli ha avuto questo turbamento.
Sì, avevo un turbamento, mi ha fatto impressione.
E se Amanda non aveva avuto accesso alla stanza di Meredith, come aveva potuto dire che Meredith era dentro l'armadio avvolta in una coperta? La sua risposta è semplice. Lo aveva sentito dire fuori dalla casa del delitto.
Tutti stavano parlando soprattutto del fatto di quello che hanno visto dentro la camera, perché io ho pensato un piede, ma che piede, questo piede dentro la camera di Meredith? Poi Raffaele ha dovuto chiedere a certe persone per me di spiegare quello che hanno visto, abbiamo sentito che c'era un cadavere dentro l'armadio coperto da una coperta con un piede fuori, e questa è l'immagine che io ho capito dalla situazione, che c'era questo cadavere dentro l'armadio, proprio chiuso dentro l'armadio, ma che c'era un piede che usciva fuori, e questo è che ho capito.
E ancora, perché nel carcere di Capanne il 17 novembre del 2007, quando i genitori vanno a trovarla, lei a un certo punto dice: è stupido, non posso dire altro perché so che ero lì e non posso mentire a riguardo.
Ti ricordi questo colloquio?
Certo.
Che volevi dire, io ero lì innanzitutto, dove eri lì?
Appunto, era all'appartamento di Raffaele e che non avevo paura di dirlo.
Quindi quando dici ero lì, tu intendevi dire ero nella casa di Raffaele.
Sì.
Lì, riferisce Amanda, non è la villetta di Via della Pergola, ma la casa di Raffaele. Tra le tante cose che Amanda cerca di spiegare davanti ai giudici, c'è quella famosa scena della ruota, in questura.
Secondo me tutti affrontano una tragedia in modo loro, e questo è il mio modo di sentirmi più assicura, perché alla fine sentivo molto, molto, molto impaurita da questa cosa, molto scioccata. Non sapevo come affrontare la situazione e quindi per me era surreale e ancora dovevo accettare il fatto che è successo.
Anche il PM Giuliano Mignini, però, su questo dà credito alla ragazza americana.
Questi atteggiamenti un po' stravaganti di Amanda, in Italia e anche in Inghilterra, secondo me, non l'abbiamo capiti pienamente, l'abbiamo enfatizzati, quando invece probabilmente si tratta di comportamenti tesi ad allentare la tensione. Lei ha fatto questi gesti probabilmente per scaricarsi.
Il magistrato mi racconta anche un altro episodio curioso.
Poco prima, durante uno dei sopralluoghi che noi facemmo alla casa, c'era Amanda lì. Eravamo io e il vicequestore Giobbi, stavamo guardando l'esterno della casa, quando a un certo punto il vicequestore Giobbi mi dice: dottore, guardi che fa Amanda. E io non l'avevo vista, l'ho guardata. Si era messa le mani ai fianchi e agitava il bacino e ci sorrideva, diciamo, cercava di sfogarsi, di allentare la tensione in questo modo. Benissimo, non è stata capita, secondo me, e da quel momento iniziò una operazione di demonizzazione di questa ragazza. Io lo riconosco pienamente, non da parte mia.
Ma in quei giorni il comportamento piuttosto singolare di Amanda dà da pensare. Non sembrava provare emozioni, dice Amy Frost, un'amica della ragazza inglese. E ci sono molte altre cose che non coincidono. La doccia di Amanda in quella casa, nonostante il sangue in bagno. Tra l'altro, l'aveva fatta il giorno prima, a casa di Raffaele. C'è la testimonianza di Marco Quintavalle, titolare di un Conad, che racconterà di aver visto entrare Amanda alle 7:45 del mattino del 1 novembre, mentre i due giovani avevano riferito di avere dormito fino alle 9. C'è il DNA di Raffaele sul gancetto del reggiseno e quello di Amanda e Meredith sull'impugnatura e sulla lama del coltello trovato a casa di Raffaele. E quando su queste prove le difese chiedono una perizia genetica super partes, perché intravedono il rischio di una contaminazione, circostanza che renderebbe la perizia non valida, il giudice dice di no. Ma quando è morta Meredith? Sull'ora della morte non c'è e non ci sarà mai alcuna certezza scientifica. Quando ho chiesto a Giuliano Mignini se aveva un rimpianto, mi ha risposto di sì, quello di non essersi imposto quando si è trattato di misurare la temperatura sul corpo di Meredith subito dopo il ritrovamento del cadavere. Ci sono infatti diversi modi per stabilire l'ora in cui una persona è morta. Quello più preciso è la misurazione della temperatura. Dopo la morte, la perdita di calore di un corpo segue una scansione temporale precisa. Ma la misurazione della temperatura di Meredith fu eseguita solo 11 ore dopo il rinvenimento.
Successe questo. Era l'imbrunire. Arrivò il medico legale, dottor Lalli, e io gli dissi: lei vada e misuri la temperatura rettale, cosa che avrebbe determinato con una certa precisione l'orario della morte. Lui è andato, mi ha detto: sì, va bene, provvederò. Esce dalla casa la dottoressa Stefanovic: dottore, no, per carità, facciamola più tardi, rimandiamo la misurazione della temperatura rettale perché c'è il pericolo di contaminazione, io non vorrei fare un accertamento che poi viene impugnato.
Mignini chiede a Luca Lalli di misurare la temperatura, ma Patrizia Stefanoni chiede di rimandare l'operazione per evitare di contaminare la scena del delitto. Il magistrato quindi asseconda la richiesta.
Poi, passato un certo tempo, perché io a un certo punto dico: senta, mi sono stufato, lei vada e prenda la temperatura rettale, qualunque cosa le dica la dottoressa. Se ci fosse un'altra vita, io questo accertamento non avrei dato ascolto alla dottoressa Stefanoni.
La misurazione della temperatura, eseguita 11 ore dopo il ritrovamento del corpo di Meredith, dà come risultato un range molto alto, tra le 20 del 1 novembre e le 4 del 2 novembre. Viene preso in esame il valore intermedio, l'ora della morte risulta intorno alle 23, ma sono orari troppo approssimativi. Stabilire l'ora della morte di Meredith, tuttavia, sarebbe fondamentale. Se l'omicidio fosse avvenuto prima delle 21:26, quantomeno sollecito avrebbe un alibi dal momento che il suo PC è risultato attivo fino a quell'ora e il ragazzo potrebbe averlo utilizzato. Se fosse avvenuto dopo, quando il PC risultava inattivo, allora no. Attraverso indizi, esami e testimonianze, l'accusa tenderà a spostare l'ora della morte verso le 23:30. La difesa invece insisterà per anticiparla entro le 22. Un altro metodo utilizzato è stato l'analisi dello stomaco. Attraverso il percorso del cibo durante la digestione, si può stabilire l'intervallo di tempo fra la morte e l'ultimo pasto. Secondo il medico patologo Luca Lalli, il primo a intervenire sul posto, la morte della ragazza è avvenuta tra le 21 e le 21:30, al massimo alle 22. Considerando che il PC di Raffaele è attivo fino alle 21:26, in poco più di mezz'ora gli imputati sarebbero dovuti uscire di casa, avrebbero dovuto raggiungere Via della Pergola a 400 metri di distanza e uccidere Meredith. Improbabile. Inoltre sappiamo che la ragazza inglese chiama sua madre alle 20:56, ma la telefonata non va a buon fine. La difesa sostiene che è inconcepibile che la ragazza inglese, sempre preoccupata per la salute cagionevole della madre, non l'abbia richiamata poco dopo. Segno che poco dopo Meredith era già morta. Ma i magistrati si fanno forti di due testimoni. Nara Capezzali, che aveva sostenuto di aver sentito un grido e poi i passi di più persone tra le 23 e le 23:30, e qualcun altro che giura di averli visti, Amanda e Raffaele.
Mi chiamo Curatore Antonio,
nato
a Senerchia il 2656.
Avellino, 2656. Senza fissa dimora.
Antonio Curatolo è un senza fissa dimora dal 2000, consuma eroina e aveva già reso dichiarazioni spontanee al PM Mignini il 2 febbraio del 2008. Si definisce un cristiano anarchico, dirà che ha scelto la vita da senza tetto per imitare quella di Cristo. Passa le sue giornate su una panchina nei pressi dell'edicola di Piazza Grimana e riconosce i due ragazzi.
Sono questi due?
Sì.
Allora si dà atto che viene mostrata la foto contenuta nell'articolo "Contro Amanda non ci sono prove", apparso su Panorama del 7 febbraio 2008. Questa foto raffigura un ragazzo e una ragazza i cui volti sono noti alle cronache.
Curatolo aggiunge di averli visti arrivare alle 21:30.
Dopo un po', però, dopo sono spariti, diciamo, dopo che sono partiti gli autobus che portano i ragazzi
alle discoteche. Sì.
E questo sarà successo tra le 11:30, dopo mezzanotte.
Tra le 23 e dopo mezzanotte, quindi.
Sì.
I ragazzi sono tuttavia spariti dopo la partenza delle navette che portano i giovani in discoteca. Durante il processo, Curatolo anticiperà l'ora alle 23:30, segno comunque, secondo l'accusa, che Raffaele e Amanda non sono affatto rimasti a casa. Ma la sua testimonianza è un'arma a doppio taglio per l'accusa. Se i due ragazzi erano rimasti in quella piazza fino alle 23.30, non potevano essere in via della Pergola tra le 23 e le 23.30, l'ora in cui Nara Capezzali sente il grido. E c'è un altro testimone che va in soccorso della difesa. Pasqualino Coletta ebbe la macchina in panne a un passo dalla casa, davanti all'ingresso del parcheggio Sant'Antonio, dalle 22.30 fino alle 23.30, ora di arrivo del carro attrezzi, e sostiene che in quell'ora non accade nulla di strano. Irrilevante risulterà invece la testimonianza di Ekuran Kokomani, un ragazzo albanese che aveva sostenuto di aver visto Amanda, Raffaele e Rudy la sera del 1 novembre tra le 20.30 e le 9.20 davanti alla casa di Via della Pergola. Raffaele, nelle sue parole, gli aveva dato un pugno e Amanda aveva tirato fuori un coltello.
Ha tirato fuori il coltello così. Lei di coglione, non mi fai vedere.
Da dove l'ha tirato fuori? Dalla borsa.
Sì.
C'aveva una borsa grossa?
Sì, c'era così.
Erano lui. Quindi Raffaele Sollecito e Amanda.
Sì.
La testimonianza si rivelerà ben presto una farneticazione e verrà esclusa dal procedimento. Lo stesso Kokomani aveva affermato di aver già visto la giovane americana e il ragazzo pugliese a luglio, insieme a uno zio americano di Amanda. A luglio, tuttavia, Amanda era in America e non aveva ancora conosciuto Raffaele.
Si condanna alla pena di anni 26 di reclusione da carcere e alla pena di anni 25 in sollecito.
Ero lì quando il 5 dicembre del 2009 il giudice Giancarlo Massei, poco dopo mezzanotte, lesse la sentenza di condanna contro Amanda e Raffaele. Ho ancora gli appunti di quella sera. Scrivo che Amanda siede al primo banco sulla destra, vicino alla gabbia degli imputati pericolosi. Ha studiato il codice e sa che quei numeri, quel visti gli articoli eccetera, vogliono dire colpevole. Così comincia a singhiozzare. Nel tempo della lettura della sentenza sentiamo solo le parole di Massei e il singhiozzare di Amanda. Raffaele, due banchi più a sinistra, fissa il suo avvocato, Giulia Bongiorno, che gli appoggia una mano sulla spalla. È smarrito e attende che l'avvocato gli spieghi quello che lui, in fondo, già sa. Amanda, nel frattempo, è in lacrime. L'avvocato Ghirga le trova un cantuccio sulla toga dove può appoggiare la testa e piangere. Raffaele, invece, non dà segni di reazione. L'avvocato Bongiorno continua a tenergli la mano sulla spalla, poi si gira e fa segno ai familiari in fondo all'aula di stare calmi. A pochi metri c'è la famiglia della vittima. Annuiscono tutti, padre, madre, sorella e i due fratelli. La sorellina dell'americana è impallidita, si sente mancare e viene fatta distendere su una panchina. Massei fa sgombrare l'aula. Raffaele esce quasi furtivamente. Sua madre, prima che sia fuori, gli lancia un grido strappato dalla gola. Gli dice «Forza, Raffaele!» Poi si accascia sul banco a piangere. Amanda viene accompagnata fuori. Il suo avvocato la abbraccia per sostenerla. Ha la bocca paralizzata in un grido muto, gli occhi chiusi. Scrivo, nei miei appunti, che il volto ricorda quello di Eva nella cacciata dal paradiso di Masaccio. Osservo alcuni ragazzi e ragazze che palleggiano sul campo di basket in cemento di Piazza Grimana. Molti di loro sono stranieri, di origine africana. Si allenano prima di cominciare la partita. A ridosso del campetto, su tre lati della zona pedonale, ci sono alcune panchine. Su una di queste viveva Antonio Curatolo, il senza tetto che dichiarò di aver visto Amanda e Raffaele in Piazza Grimana. Sull'ora in cui perde di vista i due ragazzi, il senza tetto sarà sempre piuttosto vago. Le 23, le 23.30, prima di mezzanotte, dopo mezzanotte. Secondo la sentenza, Curatolo osserva Raffaele e Amanda tra le 21.30-22 fino alle 23. Dopo quell'ora, è la ricostruzione del giudice, i due ragazzi sono in via della Pergola. Fanno entrare in casa Rudy, che va in bagno. Quando esce da lì, entra nella stanza di Meredith, che ha lasciato la porta aperta, e comincia a fare avance alla ragazza inglese, che rifiuta. Amanda e Raffaele, che sono nella loro stanza, vengono attirati dalle loro voci ed entrano nella stanza di Meredith, dove spalleggiano Rudy. Una scelta di male cominciata col consumo di marijuana e poi continuata grazie alle sollecitazioni sessuali della situazione. D'altronde, sul proprio blog, Raffaele aveva scritto di essere in cerca di emozioni forti. Meredith protesta e viene afferrata al collo da sollecito per favorire la violenza. La ragazza si oppone, comincia una lotta. Meredith viene colpita sulla parte destra del collo col coltello che sollecito porta sempre con sé. La ferita è di 4 centimetri. Le vengono sfilati slip e pantaloni e Rudy la penetra a forza con le dita. Cercano di toglierle il reggiseno e infine lo tagliano. Un cuscino viene collocato sotto i suoi glutei. Meredith urla per il dolore e la violenza e quel grido viene udito da Nara Capezzali tra le 23 e le 23:30. E anche un'altra testimone, Antonella Monacchia, riferisce di un urlo. Racconta di essere andata a dormire intorno alle 22 e di averlo sentito dopo un po', proveniente da via della Pergola. Per zittire Meredith le viene tappata la bocca con una mano e Amanda la colpisce con un altro coltello, quello trovato a casa di Raffaele, sulla parte sinistra del collo, provocando una ferita che ne determina la morte. Per sviare i sospetti viene simulato il furto. Che ci sia stata simulazione è chiaro, ci sono 3,5 metri da scalare per arrivare alla finestra di Filomena, non ci sono segni di arrampicata, ma soprattutto i vetri si trovano sopra oggetti e indumenti messi a soqquadro nella stanza, segno che la stanza è stata rivoltata prima di rompere il vetro. La simulazione non è da attribuire a Rudy, ma a qualcuno della casa che voleva allontanare da sé i sospetti. Filomena e Laura non c'erano. Resta solo Amanda. Davanti al tribunale, in piazza Matteotti, non ci sono solo decine di giornalisti, ma c'è la folla. Per i giudici sono stati loro, Raffaele e Amanda. Siamo sotto shock, commenta Edda Mellas, la madre della ragazza americana. Ma le abbiamo detto che se ne andrà da qui. Ci vorrà un po' di tempo in più.
We told her she's gonna get out of here. It's gonna take a little longer. Be strong. Be strong.
È forte? Le chiede una giornalista. È forte, risponde la donna. La famiglia Kercher tiene invece una conferenza stampa. I genitori, la sorella e i due fratelli. Siamo contenti della decisione, dice uno dei fratelli, Lyle, ma non è il momento di festeggiare, non è il momento del trionfo.
It's not a time, you know, it's not a time for celebration at the end of the day, you know, it's not a moment of triumph and as we've said before, the end of the day,
siamo tutti riuniti qui perché nostra sorella è stata brutalmente uccisa e c'è stata portata via.
Cosa? No, ciao, senti, stavo cercando di ricordarmi il nome di quella ragazza italiana, no, anzi, era americana, e studiava in Italia e ci fu un omicidio e non so come si ritrovò invischiata, anche se era del tutto innocente.
Stai parlando di Amanda Knox?
Sì.
La serie americana si intitola L'assistente di volo. C'è una hostess, Cassie Bowden, che si trova coinvolta in un omicidio a Bangkok. Chiama un'amica e si specchia nella vicenda di Amanda.
E ricordi se chiamò la polizia? Sì, intendo la polizia italiana. Come andò? Tu lo sai che cosa accadde dopo?
La polizia l'arrestò.
Questi 20 secondi restituiscono con nitidezza quello che è il punto di vista americano sul delitto di Perugia. Amanda era coinvolta in un omicidio, si trovava in una terra straniera e fu arrestata, nonostante fosse innocente. Proprio come teme l'assistente di volo Bowden.
Secretary Clinton, I want to ask you about the case of Amanda Knox, the American college student who's convicted of murder in Italy just on Friday.
Hillary Clinton è il segretario di Stato americano sotto la presidenza Obama. Si trova nello studio della ABC mentre il giornalista Stephanopoulos la intervista e le chiede di Amanda Knox. Stephanopoulos prende spunto dalle dichiarazioni di una senatrice democratica, Maria Cantwell, secondo cui Amanda è stata vittima di anti-americanismo e condannata nonostante una evidente mancanza di prove. La domanda è: cosa pensa di questa sentenza? Onestamente, non ho avuto tempo di prendere in esame la questione. Sono stata completamente immersa in ciò che stiamo facendo in Afghanistan, dice la Clinton.
George, I honestly haven't had time to even examine that. I've been immersed in what we're doing in Afghanistan. Of course, I'll be.
Non ho espresso alcun tipo di preoccupazione al governo italiano, conclude la Clinton a precisa domanda di Stephanopoulos. Ma è quello che dice prima a far rumore. Hillary Clinton spiega che si incontrerà con la senatrice Cantwell.
Of course I'll meet with Senator Cantwell or anyone who has a concern, but
e con chiunque abbia una qualche preoccupazione. Una frase, quella pronunciata dal ministro degli esteri di uno Stato alleato, che non può non suonare come una legittimazione della preoccupazione e quindi un'ingerenza. Ancora più armata la reazione di Donald Trump, che all'epoca è un semplice magnate e che invita a boicottare l'Italia. Io non ci andrò finché Amanda sarà in carcere, perché è innocente.
I made the pledge. I'll never go to Italy as long as Amanda Knox is in jail. She's not guilty, she never was guilty, she's been persecuted.
Sono parole di peso diverso, ma entrambe le dichiarazioni sembrano interpretare bene lo stato d'animo di molti statunitensi. L'Italia starebbe condannando un'americana innocente. Il giorno dopo la sentenza, la città di Seattle rompe il patto di gemellaggio con Perugia. E così un caso di giustizia diventa il pretesto per uno scontro tra un'America paternalista e un'Italia che ha voglia di scrollarsi di dosso questo senso di sudditanza.
Sicuramente ci fu, diciamo, una pressione esercitata dagli Stati Uniti affinché il processo a carico di Amanda riguadagnasse il canone di fair play che a un certo punto, soprattutto nella fase iniziale, devo dire, aveva smarrito o comunque dava la sensazione di non avere. E questo, diciamo, peraltro non è una novità. Ogni qualvolta un cittadino americano si trova coinvolto in una vicenda giudiziaria nel nostro paese, a maggior ragione poi di grande richiamo, questo tipo di attenzione la diplomazia americana la mette.
L'attenzione di cui parla Carlo Bonini di Repubblica, gli Stati Uniti la rivolgono soprattutto al PM Giuliano Mignini, titolare delle indagini insieme a Manuela Comodi. È lui, secondo i media americani, il vero colpevole.
È stata creata questa narrativa che è stata poi imposta a livello mediatico mondiale. Amanda è l'americana pura, l'americana, la brava ragazza acqua e sapone americana, vittima della perversa Europa e di un inquirente medievale, sarei io, e di una città medievale che sarebbe Perugia. Posticipandone la fondazione, cercavo di spiegare, ma qua agli americani quando si arriva al Medioevo cominciano a balbettare. Sugli Etruschi loro perdono completamente, non ce la fanno. Io ho spiegato, ho provato, ma non...
Il PM racconta che quando ha chiesto il rinvio a giudizio degli imputati ha ricevuto una lettera.
Una lettera in caratteri goticheggianti della Superior Court of Washington, giudice Michael Heavy, veterano del Vietnam, che aveva una figlia che frequentava la scuola dei gesuiti di Seattle ed era compagna di classe di Amanda, il quale, premettendo la sua benedizione, visto come fanno in America, no? La sua citazione biblica a non finire, mi dice che lui era convinto dell'innocenza di Amanda. Amanda era innocente. Postulato. Amanda è innocente, quindi se lei, io, si prodigherà per farla assolvere, lei sarà un eroe per gli americani. Ma se lei viceversa non lo farà, insisterà in questa sua posizione, lui non dice che gli americani se lo ricorderanno, fa un discorso velatamente minaccioso.
Mignini si difende scrivendo al CSM e parlando di minacce, ma questa, racconta, non è stata l'unica intimidazione. Intervengono anche personaggi pittoreschi.
Poi ho ricevuto lettere di minaccia, anche fisica. C'era addirittura un giocatore di wrestling. Quando ricevevo una lettera, io chiedevo al mio carabiniere: da dove vengono? Dagli Stati Uniti, le apra lei. Dal Regno Unito, le apriamo noi, lì è più tranquillo il discorso.
Il processo sembra trasformarsi quindi in un match Stati Uniti-Gran Bretagna e le bizzarrie non finiscono qui. In via Mazzini, a Perugia, incrocia una giornalista americana.
Mi fa le domande sulle streghe. Sulle streghe, mi dice, ma le streghe? Io gli dissi, ma scusi, ma di che sta parlando? Dice, ma come, Perugia? Perugia? Perugia le streghe non ci sono mai state. Non c'è stato un processo alle streghe. C'è stato a Todi, nel periodo di San Bernardino da Siena. A Perugia non c'è stato mai. Invece vedo che nel Massachusetts, a Salem, troppi ce ne sono stati. Si è offesa e se n'è andata via.
Nel giugno del 2022, quando il regista Paul Haggis finisce ai domiciliari con l'accusa di aver violentato una trentenne inglese, il suo collega Oliver Stone rilascia un'intervista a Repubblica. «So che è in corso un'indagine approfondita», dice il regista di JFK, che poi aggiunge: «Nessuno vuole un caso alla Amanda Knox», come a dire che le indagini, nel caso di Perugia, furono tutt'altro che approfondite. Amanda e Raffaele sono dunque colpevoli. In appello, però, succede qualcosa che cambia radicalmente il percorso processuale. Per i due ragazzi arriva il giorno del riscatto.
Questa è già una mezza vittoria. Speriamo di fare il bottino pieno, via.
va bene, non basta questo.
Meredith, il delitto di Perugia, è un podcast di Antonio Iovane. Supervisione editoriale di Anna Silvia Zippel. In produzione Paolo Prosperini. Fonico Giacomo Aloisi. Musiche, montaggio e sound design Indie Hub Studio.
Supera i tuoi limiti. Samsung Galaxy Watch 6 è il trainer ideale di ogni atleta perché monitora perfettamente ogni allenamento. E con l'intelligenza artificiale di Galaxy S24 posso tradurre le telefonate da altre lingue in tempo reale. Scopri di più su www.samsung.it.